Vorrei pregare. Signore, vogliamo ringraziarti perché siamo alla tua presenza, abbiamo cantato le tue lodi, ci siamo soffermati, Signore, sul riflettere proprio sulla tua persona, sulla tua centralità, sulla tua sovranità, sul fatto che tu sei l'unico Dio e noi siamo chiamati a inginocchiarci dinanzi a te e desideriamo farlo anche ora, mentre apriamo la tua parola, Signore. Ti prego di parlare al cuore di noi tutti, di trovare in noi, Signore, quel terreno pronto per ricevere il tuo insegnamento e per portare il frutto che tu vuoi. Nel nome del Signore Gesù preghiamo. Amen. Vorrei farvi qualche domanda per stimolare un po' la vostra riflessione. Quante volte, come figli, cerchiamo di fare un passo indietro, chi è adulto a quando eravamo figli con i genitori, e anche voi figli che siete giovani oggi, che vivete con i vostri genitori, ma quante volte, come figli, abbiamo rivolto delle richieste ai nostri genitori ed abbiamo ricevuto come risposta questa frase fatidica: vedremo, oppure forse, oppure dipende. E sono sicuramente delle risposte insoddisfacenti che tentano di celare, con scarso successo, che in realtà non si vuole rispondere, non si è in grado di rispondere, non si sa che cosa rispondere, oppure che è prudente non rispondere. Come genitori, quante domande ci sono alle quali non sappiamo rispondere? Quante volte i nostri figli in qualche modo rimangono delusi di noi perché non sappiamo rispondere loro, non siamo in grado di dare loro delle risposte, di risolvere un loro problema, non sappiamo cosa fare. Non riusciamo a capire esattamente di che cosa hanno necessità. E a volte, anche se riusciamo a capire di che cosa hanno necessità, comunque non sempre abbiamo la risposta valida da dare. E qui vorrei introdurre una verità fondamentale che troviamo nelle Scritture, che è questa, che diversamente da noi, Dio, il nostro Padre, ha una conoscenza perfetta, completa, di tutto, non soltanto riferito al passato, non soltanto riferito al presente, ma anche per quanto riguarda il futuro. E non è neanche una conoscenza così generica, è una conoscenza particolare, specifica per ciascuno. E il Padre, proprio nella sua conoscenza totale di tutti i fattori, tutte le circostanze, tutti gli accadimenti, tutti i fatti della nostra vita personale, il Padre è l'unico esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Vuol dire con questo che non soltanto il Padre sapeva che avevamo bisogno di essere salvati e quindi ci ha aperto la strada in Cristo alla salvezza per diventare suoi figli, non soltanto questo, ma Dio vuole prendersi cura costantemente di noi anche come suoi figli e forse direi soprattutto come suoi figli, e lo può fare perfettamente grazie proprio al fatto che lui ha una conoscenza perfetta, completa di ogni cosa. Vorrei chiedervi di aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Matteo al capitolo 6, non so se vi ricordate, mesi fa guardato alcuni versetti di questo capitolo, però lo avevamo visto per quanto riguarda un tema in particolare. Oggi vogliamo vederne un altro. Matteo capitolo 6, versetti 7 e 8, Gesù dice: nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Questa affermazione di Gesù, il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate, beh, se ci pensiamo è un'affermazione sorprendente. Però credo che sia importante, prima di approfondire questo versetto, collocarlo proprio nel contesto. Perciò per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi. Nel pregare troppe parole come fanno i pagani. Bisogno prima che gliele chiediate. E poi andiamo al versetto 16, sempre dello stesso capitolo. Quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Questo è il contesto nel quale si colloca questo versetto che dice il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Gesù dal capitolo 5 presenta in questo Vangelo, presenta quello che sappiamo che è conosciuto come il Sermone sul Monte e sta dando una serie di insegnamenti che pongono i discepoli e le persone che stavano lì ad ascoltare, li pongono a confronto con i pagani e con gli ipocriti. Andiamo a vedere Matteo 5, versetto 40-46. Gesù dice, quando parla dell'importanza di amare i propri nemici, dice, se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Quindi qui c'è un confronto con i pagani. E quello che abbiamo visto nei versetti del capitolo 6, dove sono affrontati diversi temi che riguardano in modo particolare il rapporto personale con Dio, Gesù cita tante volte gli ipocriti con il loro atteggiamento ipocrita. Gesù, nella fine del capitolo 5, fa un'affermazione che, se ci pensiamo, ci lascia un po' a bocca aperta. Capitolo 5, versetto 48, ci dice, «Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». Mi sembra un'esortazione molto forte, ma con questo insegnamento, con questa esortazione, in questo contesto particolare, Gesù vuole esprimere chiaramente che il punto di riferimento, colui al quale spetta il primo posto, colui che è il motivo della nostra vita, colui che è il punto di arrivo del nostro cammino di vita, colui che è la fonte dalla quale possiamo attingere ogni cosa, colui che deve avere la centralità nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra vita, nel senso più ampio e più completo del termine, è Dio Padre. Non noi stessi, nessun altro, è Dio Padre. Allora, guardando questo versetto che troviamo nel capitolo 6, al versetto 1, qui troviamo una dichiarazione che Gesù fa che ci potrebbe sembrare un po' in contrasto con quello che Gesù ha detto poco prima. Allora, qui dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro. E invece, poco prima, al capitolo 5, al versetto 16, dove Gesù dice: voi siete il sale della terra, siete la luce del mondo, al versetto 16 del capitolo 5, Gesù sta dicendo: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere. Sembra esserci un contrasto fra le due cose. Non c'è contraddizione. Sono valide entrambe le esortazioni e noi siamo chiamati ad avere quel giusto equilibrio, avendo ben chiaro qual è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Qual è questo obiettivo? Beh, non lo abbiamo letto, lo leggiamo adesso in Matteo capitolo 5, versetto 16, dove Gesù dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Questo è il nostro obiettivo, deve essere il nostro obiettivo. E analogamente, nelle tre pratiche di cui abbiamo letto nel capitolo 6, cioè l'elemosina, la preghiera e il digiuno, l'obiettivo è lo stesso. Avete notato che in tutti e tre i casi Gesù ci presenta tre grandi ma. Capitolo 6, versetto 4. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti darà la ricompensa. La centralità è il Padre tuo. Versetto 6. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo. È il Padre tuo la centralità, che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Versetto 17. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. La centralità di Dio Padre, che vede, che conosce, questa intimità che siamo chiamati ad avere con Lui, è solo Lui che conosce i nostri bisogni, risponde ai nostri bisogni e lo fa. E se ci soffermassimo anche a leggere, a riflettere sulla preghiera del Padre nostro, non lo facciamo adesso, ma vi chiedo di notare semplicemente che la maggior parte, il testo più, diciamo, significativo di questa preghiera è dedicata prevalentemente al riconoscimento della persona di Dio Padre, del suo essere il solo Dio, della sua sovranità, della sua santità, della sua volontà. Solo dopo tutto questo ci sono le richieste per le nostre necessità, che si riassumono in tre capitoli particolari: il rispondere ai nostri bisogni indispensabili per la nostra quotidianità, rispondere al bisogno del perdono per i nostri peccati e al nostro bisogno di protezione da Satana. Facciamo allora un passo avanti per soffermarci su quello che Gesù insegna appunto riguardo la preghiera in questo passo. E qui la domanda che dobbiamo porci è: che cos'è che ci spinge a pregare? Quali sono le motivazioni che ci spingono a pregare? E se vi ricordate questi versetti che parlano in particolar modo della preghiera nel capitolo 6, vedete che qui Gesù sta guardando molto all'interiore. Mentre per l'elemosina e il digiuno si sofferma su aspetti più esteriori, non fate, non apparite, qui nel versetto 5 Gesù dice: quando pregate non siate come gli ipocriti. L'esortazione qui è quella di cercare la più profonda intimità con il Padre. Certamente qui Gesù non nega l'importanza di pregare insieme ad altre persone. Non sta dicendo che non è importante pregare nella Chiesa, e non troviamo mai nelle Scritture insegnamenti che ci portano a queste conclusioni. Ma anche in questi contesti, anche quando siamo insieme ad altri fratelli ed altre sorelle, dobbiamo essere sempre spinti dall'avere una profonda, particolare, personale intimità con il Padre, conferendo a Lui la gloria, il primo posto, con adorazione, con ammirazione, con timore, con dipendenza. Poi nel versetto 7, se lo avete notato, c'è questo richiamo ad evitare l'uso di tante parole. La traduzione Diodati, la nuova Diodati, traduce a mio avviso più precisamente, più chiaramente il significato di questo versetto, dicendo: non usate inutili ripetizioni. E questa è un'attenzione importante. Conosciamo realtà dove la ripetizione, a volte ossessiva, di parole, di frase, viene praticata e si crea un modo di fare che non ha senso. Che bisogno ha Dio di una cosa del genere? Che bisogno abbiamo noi di una cosa del genere? Oppure si crea nella ripetizione uno stato di emozioni incontrollate che porta in qualche modo a perdere proprio contatto con la realtà, usando toni di voce, esclamazioni, a volte suoni forzati e innaturali. Che bisogno ha Dio di una cosa del genere? Dove viene insegnata una cosa del genere? Guardate che Gesù sta dando un richiamo molto forte, perché dice: così fanno i pagani. Non sto negando il fatto di rivolgere a Dio preghiere, suppliche che si ripetono. Vediamo casi nelle Scritture, ci sono più casi dove questo avviene, fra poco ne vedremo alcuni, ma non vediamo mai in questi casi una specie di separazione fra la bocca, quello che la bocca pronuncia, e l'intelletto, la ragione. Non vediamo mai una separazione. Cosa dobbiamo comprendere allora quando ci mettiamo a pregare? Dobbiamo comprendere che ci stiamo mettendo in un modo speciale davanti a Dio Padre, alla Sua presenza. Stiamo parlando con Dio. Vorrei essere proprio il più chiaro possibile. Questo non vuol dire che stiamo facendo qualche cosa di magico. Non vuol dire che stiamo facendo qualcosa che ci richiede chissà quale tipo di preparazione. Non è un qualcosa di limitato che è bene fare poche volte per non recare disturbo a Dio. Al contrario, Dio ci ha dato un canale immediato, semplice, diretto, sempre disponibile in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, in qualsiasi stato d'animo. Ma non dimentichiamo mai che Dio è Dio. È amore, è bontà, è grazia, è misericordia, ma ci chiede timore dinanzi alla sua persona, santa, perfetta, sovrana. Ed è proprio questo il contesto in cui si colloca questa affermazione che Gesù ha fatto nel versetto 8, nella seconda parte del versetto 8 del capitolo 6, quando dice: il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Se ci pensiamo, come dicevo prima, questa è un'affermazione sorprendente, e se noi ne comprendiamo proprio il significato, il valore, possiamo solo soffermarci a lodare il Signore, ringraziarlo con grande pace e grande riconoscenza. Io penso che dinanzi a questa affermazione di Gesù ci sono almeno due considerazioni da fare. La prima è questa: il Padre sa ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi, stando a questo passo, a questa affermazione, non sembra che siano le nostre preghiere a metterlo al corrente di quello di cui abbiamo necessità. Vuol dire, cioè, che la conoscenza che il Padre ha di noi è assoluta, è completa, è perfetta. E questo è quello che Davide scrive in un suo salmo molto bello. Leggeremo soltanto alcuni versetti di questo salmo, che è il Salmo 139, Salmo 139, i primi quattro versetti. Davide scrive: Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Chiaro. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. La conoscenza che il Padre ha di noi è assoluta. Pensiamo al privilegio di poter parlare al Padre sapendo che Lui capisce perfettamente le nostre richieste, non le equivoca, non le capisce male, ma ci capisce al volo. Quando noi parliamo con Lui, Lui sa già quello che stiamo dicendo e più ancora sa perfettamente cosa c'è nel nostro cuore. Potremmo dire in un certo senso che Dio ci ha già pensato sopra, sa già esattamente cosa rispondere. E questa è una prima considerazione che è molto bella, ma il bello, ancora più bello, scusate questo gioco di parole, è che il Padre non soltanto conosce quello di cui abbiamo necessità, ma lo conosce secondo la sua volontà, i suoi piani per ciascuno di noi. Perciò le nostre richieste vengono filtrate attraverso quello che Lui desidera fare di ciascuno di noi, con ciascuno di noi, volendoci dare una vita che Lui ha promesso essere di piena benedizione, di piena gioia in Lui per la sua gloria. Quello quindi che è meraviglioso è che il Signore è in grado di rispondere giustamente al momento idoneo anche alle nostre richieste che abbiamo rivolto dal nostro punto di vista limitato, anche alle nostre richieste che potrebbero anche rivelarsi sbagliate o comunque non secondo i piani perfetti di Dio. Paolo in Efesini capitolo 3 versetto 20 ci dice: Dio può fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Questo di più sa indicare anche di diverso di quello che noi domandiamo e pensiamo. E proviamo a chiederci, a pensare a quali casi in cui Dio non ha risposto a qualche nostra richiesta, o ha risposto diversamente da quello che noi ci saremmo aspettati, o in un momento diverso, potremmo accusare Dio di aver agito ingiustamente verso di noi. A quanti bisogni importanti dal nostro punto di vista Dio non ha risposto? Tempo fa un uomo di Dio, un autore di diversi libri, ben conosciuto, ha affermato: grazie a Dio che non hai esaudito tante mie preghiere. Quindi emerge una contrapposizione. Ci sono da un lato i bisogni nostri che noi consideriamo importanti, dall'altro lato Dio a volte non risponde, o non risponde come vorremmo. Voglio raccontarvi un fatto, una storia semplice che mi è accaduta quando facevo la scuola elementare. Non so bene dove, ma avevo visto la pubblicità di una penna che si chiamava Auretta. Era una penna stilografica, bella, con il corpo color turchese, il cappuccio dorato, e io mi ero invaghito di quella penna lì. E ovviamente io non avevo i soldi per comprarla, così l'ho chiesta a mio padre, e mio padre non ne voleva sentire assolutamente, e c'è stato ovviamente un grande conflitto tra la mia richiesta e la risposta di mio padre. In quel momento a me sembrava di dover rinunciare a qualche cosa che consideravo essenziale, mi serviva, la volevo. E non credo che mio padre non me la volesse comprare per una questione di soldi, anche se dare una penna stilografica in mano a un ragazzino delle elementari non ha senso. Soltanto è che lui riteneva che io non avessi bisogno di quella penna lì. Ci fu grande sofferenza da parte mia, lacrime, però mi è servito nel tempo per capire che non tutte le cose che mi piacerebbe avere costituiscono un bisogno, un reale bisogno. E penso che con il nostro Padre Celeste sia la stessa cosa. A volte noi, forse inconsciamente, entriamo in conflitto con Lui. Noi riterremmo giusto aspettarci da Lui una certa risposta, in un certo modo, in un certo momento, ma Lui, che conosce esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, non ci sta rispondendo. Siamo proprio su due linee diverse. Che fare allora in questi casi qui? Beh, penso che abbiamo almeno due strade da seguire. O diciamo: Padre, tu non sei capace di essere mio padre, e ci ribelliamo a Lui in modo più o meno velato. Oppure diciamo: Padre, io credo che tu conosci esattamente ciò di cui io ho bisogno, e anche se ti presento questa richiesta che dal mio punto di vista è una richiesta valida, io mi sottometto alla tua volontà, ai tuoi tempi, perché credo che tu conosci e vedi cose che io non vedo e non conosco e non capisco. Credo che tu vuoi darmi quello che io ora non vedo, o non vuoi darmi quello che io spererei, ma credo che tu mi ami e agisci per il mio bene. Qualcuno potrebbe dire: beh, ci vuole veramente una grande fiducia per un padre di questo genere. Fratelli, è vero, è vero. È vero particolarmente in certi momenti molto difficili che o abbiamo attraversato o prima o poi ci capiterà di dover attraversare. Ma in mezzo a questa difficoltà siamo chiamati a riflettere proprio su chi è al centro della nostra preghiera. Se ci siamo noi o se c'è il nostro Padre Celeste. Gesù ci mette davanti ad un'altra verità che ci fa riflettere, la troviamo poco più avanti in Matteo, capitolo 7, Matteo capitolo 7, dal versetto 7. dove Gesù, che sta proseguendo il sermone sul monte, Gesù dice: chiedete e vi sarà dato. Ovviamente dobbiamo leggere questi versetti sempre nel contesto che abbiamo visto. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Come padre posso capire questo versetto, perché anche nella mia imperfezione, nel mio egoismo dinanzi alla santità di Dio, io non vorrei mai fare o dare consapevolmente qualcosa che danneggia o fa del male alle mie figlie. Tanto più il nostro Padre vuole darci cose buone, ma più che cose buone, direi proprio le cose migliori per noi, per tutta la nostra persona. E allora, quando noi ci rivolgiamo in preghiera al Padre e attendiamo la sua risposta, forse a lungo, dobbiamo avere queste consapevolezze, che il Padre non vuole soltanto limitarsi a risponderci, ma vuole darci le cose migliori secondo la sua conoscenza di ciò che abbiamo bisogno. Torniamo però a Matteo capitolo 6, versetto 8, e chiediamoci: ma se è vero che il Padre conosce le cose di cui abbiamo bisogno, prima che gliele chiediamo, che bisogno c'è di chiedergliele? La risposta a questa domanda è, penso che sia questa, perché la preghiera aiuta noi a capire quello di cui abbiamo bisogno secondo la volontà del nostro Padre Celeste. Nella preghiera il Padre ci modella. Quanti pensieri, quante idee vengono trasformate nella preghiera, atteggiamenti che vengono cambiati, stati d'animo che vengono cambiati, desideri che vengono cambiati, personalità che vengono trasformate. Sapete che nelle Scritture troviamo tantissime esortazioni alla preghiera. Perché? Perché? Perché la preghiera è un momento così importante per stare vicino al Padre, un momento nel quale noi possiamo aprirci al nostro Padre, un momento in cui il nostro Padre opera in noi, cambia lo stato del nostro cuore, ci allinea con i suoi pensieri, con la sua volontà. Guardiamo, li cito soltanto, diversi esempi che troviamo nelle Scritture. Vi ricordate della preghiera che innalzò Abramo quando pregava appunto per evitare il giudizio di Dio su Sodoma e Gomorra? Vi ricordate l'esempio di Anna, questa donna sterile che veniva continuamente mortificata proprio per la sua sterilità, veniva mortificata dall'altra moglie del marito? E per arrivare al Nuovo Testamento vi ricordate l'esempio di Gesù nel Getsemani? 3 volte ha pregato: Signore, allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà. E quante volte l'Apostolo Paolo ha pregato per essere liberato dalla spina che aveva nella carne, che in alcuni casi viene detto che lo rendeva proprio difficile da vedere, perché poteva fare ribrezzo alle persone che lo vedevano in viso. Dio ha risposto alle loro preghiere? Direi che ogni caso è un caso a sé stante. Ad Abramo certo che ha risposto, ma ha risposto in maniera diversa rispetto a quello che Abramo si aspettava. Ma Abramo ha capito che Dio era giusto e che quelle due città proprio non avevano giustizia. Ad Anna ha risposto subito mutando il suo aspetto, e poi il Signore gli ha fatto la grazia di avere un figlio. A Gesù e a Paolo, in apparenza Dio non ha risposto alle loro preghiere, ma secondo il piano perfetto di Dio, invece, ha risposto. Cosa sarebbe successo se Dio avesse risposto a quelle preghiere in quel momento come gli sono state rivolte? Non potremmo leggere di Gesù che è stato fedele, ubbidiente fino alla morte sulla croce, se non fosse morto sulla croce. Non potremmo leggere quello che Paolo scrive: tre volte ho pregato il Signore perché allontanasse da me quella spina che aveva, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Non avremmo letto queste cose qui. Non lo so, forse non saremmo qui, non lo so. Ma questi esempi ci permettono di capire che Dio ha dei piani che vanno ben oltre quello che noi immaginiamo. Vorrei avviarmi alla conclusione soffermandomi su due punti in particolare, guardando due passi che ci riassumono molto bene il senso della nostra preghiera. Il primo, Paolo ce lo scrive in Filippesi, al capitolo 4, al versetto 6 e al versetto 7. Filippesi, capitolo 4, versetti 6 e 7, Paolo scrive, possiamo partire dal versetto 5, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Perché in questo contesto specifico parla di mansuetudine? Perché l'insegnamento di Paolo è quello di essere calmi davanti al Padre, di essere fiduciosi, di non essere agitati. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Questo passo ci mette dinanzi ad una realtà: il Signore è vicino. E ci mette dinanzi a due esortazioni: pregare e ringraziare. Viene indicato come? In ogni cosa. In ogni cosa. Qual è la conseguenza? La conseguenza è una pace che proviene da Dio, che è sopra la nostra intelligenza, che guarda i nostri cuori, i nostri pensieri, la nostra riflessione, le nostre considerazioni, le nostre valutazioni in Cristo Gesù. Vorrei chiedervi di considerare che questa pace che viene dal Padre non è una pace incosciente, non è una pace irrazionale, non è una pace rassegnata, non è neanche una pace fatalista, basata su un vuoto ottimismo. Al contrario, è una pace che si basa stabilmente sulla sovranità di Dio e sul suo controllo di tutte le cose. Si basa sulle sue promesse, sul fatto che Lui vuole il nostro bene, anche se in quel momento non lo possiamo comprendere magari in maniera chiara. Questa pace guarderà, custodirà, proteggerà i nostri pensieri e i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù. E c'è sempre questa piccola frase che ha un grande significato: in Cristo Gesù. Questa è la condizione. Con un'intimità con Lui, con un riconoscere continuamente la centralità di Cristo, l'autorità di Cristo nella nostra preghiera. Dio ci ascolta nella condizione di riconoscere la centralità, la sovranità di Cristo e la nostra dipendenza da Lui. Davide anche ci dà un'esortazione preziosa nel Salmo 37, Salmo 37, versetto 4, Salmo 37, versetto 4, trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Dobbiamo ammettere, cari fratelli e sorelle, che a noi questo versetto piacerebbe molto di più se fosse scritto al contrario. Signore, appaga i miei desideri del mio cuore e io troverò gioia in te. È così. Però non è questo l'insegnamento che troviamo. E ancora, nel versetto 7, Davide dice: sta in silenzio davanti al Signore e aspetta. Sta in silenzio davanti al Signore e aspetta. Forse la nostra preghiera deve contemplare anche un fiducioso silenzio. Silenzio davanti al Signore, attendendolo con fede. Signore, vogliamo rivolgere a te la nostra preghiera e chiederti di insegnarci a pregare, come anche i discepoli avevano chiesto. Abbiamo bisogno, Signore, che tu ci insegni a pregare, perché tante volte non lo facciamo, o lo facciamo male, o lo facciamo soltanto avendo in mente un qualche nostro bisogno contingente del momento, qualcosa che ci sta particolarmente a cuore in quel momento, e guardiamo a te come semplicemente come colui che speriamo possa risolvere quel nostro problema, possa rispondere a quel nostro bisogno. Signore, la tua parola ci mostra come la preghiera è un privilegio che noi abbiamo, che ha un valore totalmente diverso, incredibilmente più grande, più ampio. Signore, insegnaci a pregare stabilendo proprio le giuste priorità. E la priorità, Signore, non siamo noi, da quello che comprendiamo dalla tua parola. La priorità è la persona di Cristo. E Signore, abbiamo bisogno proprio di un'opera potente che soltanto tu puoi compiere in noi, rendendoci uomini, donne, dedicati alla preghiera. Signore, grazie di questa promessa che abbiamo, che tu conosci le cose di cui abbiamo bisogno, non le cose che vorremmo, non le cose che ci piacerebbero. Ci dai anche quelle, Signore, ce le dai in abbondanza, ma ci dai le cose di cui abbiamo bisogno, secondo la tua volontà, il tuo piano perfetto di noi, la tua conoscenza perfetta di noi. Grazie, Signore, di questa verità che possa essere qualcosa che ci dà forza continuamente e che, Signore, tu vuoi fortificare la nostra fede in te, in Cristo Gesù. Ti preghiamo, Signore, di accompagnarci in questa nuova settimana. Aiutaci a sperimentare giorno per giorno questa promessa che tu ci hai fatto. Preghiamo per il tuo aiuto negli impegni che abbiamo, nel nostro lavoro, nelle nostre responsabilità. Preghiamo per quanti di noi viaggeranno per andare in vacanza, per spostarsi. Abbiamo bisogno di te e della tua mano sopra di noi. Ti chiediamo proprio di aiutarci, di accompagnarci in ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Buona giornata e buona settimana a tutti.